Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in quest'oggi lunedì 30 ottobre, come sempre la rassegna andrà avanti da questo momento fino alle ore 11 e come sempre partiremo con le notizie di cronaca locale dal Padovano per poi spostarci anche sul Vicentino e poi sul territorio nazionale. E infine passare ad alcuni aggiornamenti internazionali. In particolare verso le 10.30 cercheremo di metterci in collegamento con Vicenza rispetto allo sciopero nazionale dei trasporti previsto proprio oggi e domani, quindi lo sciopero che riguarda i lavoratori della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni, e quindi mettendoci in collegamento con un lavoratore cercheremo di farci aggiornare un po' su quali sono le richieste dei lavoratori che giustamente incrociano le braccia e come sta andando questa mobilitazione. Nel frattempo io vi ricordo come sempre che potete scriverci alle nostre pagine Twitter e Facebook o anche alla mail contaminati@radiazione.info, oltre a una bella novità che è la chat sul nostro sito, quindi vi sarete accorti anche che aprendolo in basso a destra appunto viene fuori la possibilità insomma di lasciare un messaggio. Anche in quel senso insomma siamo ben fiduciosi di ricevere aggiornamenti su iniziative, manifestazioni, presidi, ma anche commenti piuttosto che critiche o suggerimenti, a patto che come sempre insomma siano sempre costruttivi, insomma tesi un po' all'arricchimento del progetto di Radiazione. Detto questo, andiamo a un piccolo stacco musicale e poi partiamo per l'appunto con la cronaca locale.
Mistifica le cause, giustifica senza niente più, niente più lascia spazio a sorde in classe risa, crolla l'impianto per lo shock, chi ti applaudiva, si strozza in gola l'entusiasmo che regnava allora.
Ma è un cucciolo di radio! E radiazione!
Ed eccoci, sono le 9:36 minuti qui in diretta su radiazione.info. Cominciamo quindi la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 30 ottobre e per l'appunto iniziamo a partire da pagina 3 del Gazzettino di Padova che abbiamo qui sotto mano. Ebbene, parliamo spessissimo di emergenza abitativa, soprattutto cercando di dar voce a chi la vive in prima persona sulla propria pelle e tante volte ci siamo ritrovati insomma a dare tutta una serie di dati proprio relativi allo sfitto, quindi alle tante case popolari che vengono colpevolmente lasciate vuote dall'ATER anziché essere assegnate a chi ne ha bisogno e continua invece a vivere in strutture sovraffollate piuttosto che addirittura in auto. Però parlando di sfitto c'è modo e modo ovviamente di trattarlo. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di trattare la tematica a partire proprio da chi ha la colpa anche rispetto a questa situazione, ma evidentemente invece rispetto ai media è un po' più semplice parlare di cosiddetti furbetti. Infatti, di fronte a dati allarmanti rispetto proprio allo sfitto che è presente in città ma anche in provincia, qui ad esempio abbiamo 111 alloggi sfitti a Padova, ma poi svariate decine insomma anche nei comuni limitrofi, Montagnana piuttosto che Monselice e poche unità anche nei comuni un po' più piccoli, beh il totale qui si dice essere 166. Io personalmente credo che la cifra sia molto più elevata considerando il fatto che solamente in questo quartiere, quindi qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, c'è almeno una decina di case sfitte. Due sono proprio davanti ai nostri occhi, insomma, dalla finestra dalla quale insomma stiamo trasmettendo. Ma al di là di questo, visto che probabilmente nemmeno l'ATER ha molto chiaro il quadro della situazione che dovrebbe gestire, che invece mal gestisce, ebbene qui a pagina 3 del Gazzettino si titola ATER 007 a caccia dei furbetti. Tra l'altro proprio in questo momento c'è anche una macchina dell'ATER qui sotto, magari sono per l'appunto a caccia dei cosiddetti furbetti, ma farebbero meglio anche a tornare nella propria sede, che di sicuro di furbetti là ce ne sono parecchi e anche con i portafogli piuttosto gonfi. Ad ogni modo si legge che c'è chi non ha più i requisiti e chi ha deciso di non pagare più l'affitto. Attenzione perché anche qui le parole sono importanti. Ci sarebbe qualcuno che ha deciso di non pagare l'affitto, quindi non qualcuno che perde il lavoro e non ha più la possibilità di pagare, ma che a priori decide di non farlo più secondo la giornalista. Strade alternative per le famiglie colpite dalla crisi e il commissario Zaramella: aiutiamo chi ne ha bisogno, ma non possiamo chiudere gli occhi, rischiamo il danno erariale. L'ATER quindi caccia i furbetti che non pagano l'affitto o che hanno occupato abusivamente un alloggio. 120 sono stati gli sfratti operati dall'azienda territoriale per l'edilizia residenziale nel 2016 e anche quest'anno il numero resta in linea con i 12 mesi precedenti. A spiegare la situazione, appunto, il commissario dell'ente padovano, Gianluca Zaramella, che dice: l'ATER possiede in totale 7.500 alloggi in tutta la provincia. A questi si devono aggiungere quelli di proprietà dei vari comuni, che vengono gestiti da noi per un totale di circa 8.000 unità. E quindi nello scorso anno si sono eseguiti 120 sfratti, di cui 20 per occupazione abusiva. A Padova città sono stati 9 gli alloggi, 9 scusate, per alloggi di proprietà del comune e 7 per quelli di proprietà dell'ATER. Sia chiaro che si tratta di casi in cui gli inquilini, a suo dire pur avendo capacità patrimoniale, decidono arbitrariamente di non pagare l'affitto. e che in alcuni casi è bassissimo, anche sui 30 euro al mese. Beh, da dire che noi ricordiamo molto bene la situazione anche delle famiglie di origine immigrata che l'anno scorso proprio qui davanti ai nostri occhi sono state sfrattate e senz'altro non avevano alcuna capacità patrimoniale, come viene qui definita. E poi un caso analogo anche proprio un paio di mesi fa, quando idem con patate l'ATER appunto ha sfrattato una famiglia con appunto quattro figli minori, padre e madre, con un solo reddito, cioè quello appunto del padre. E non si tratta di certo di 30 euro di canone di affitto, bensì di 300. E insomma, sfiderei chiunque a pagare 300 euro al mese con un coniuge e quattro figli a carico che vanno a scuola. Però andiamo avanti con questo articolo particolarmente fazioso, e si legge: il commissario sottolinea questo fattore, non vorrei che la vicenda venisse strumentalizzata, quindi evidenzio che non stiamo parlando di casi gravi di famiglie colpite dalla crisi occasionali, magari per la perdita improvvisa del lavoro, la separazione dei coniugi oppure la morte della persona che portava a casa lo stipendio. In questi casi cerchiamo infatti di gestire la situazione in modo stragiudiziale, anche con l'aiuto dei servizi sociali dei comuni, e non lasciamo nessuno in mezzo a una strada in un momento di difficoltà. Ci mancherebbe altro. Anche questo, insomma, sarebbe simpatico dirlo a tutti coloro appunto che vivono in macchina e continuano da anni e anni a chiedere un alloggio popolare. E quindi gli sfratti degli alloggi ATER riguarderebbero, e qua vengono proprio virgolettate le parole, inquilini che hanno deciso, per motivi diversi da una crisi momentanea, di non pagare più. Anche qua, vabbè, no comment della serie. Si tratta di quelli che vengono comunemente definiti i furbetti. E chi sarebbero? Si va qui a discuterne. Sarebbero quelli che occupano un alloggio, oppure inquilini regolari che, pur avendo disponibilità economiche, smettono di saldare le mensilità per i motivi più disparati. Quindi, insomma, chi occupa un alloggio perché con tutta evidenza non ha altra scelta, evidentemente qui viene chiamato furbetto. Qui poi abbiamo un altro esempio, e si dice: ci sono persone entrate nell'alloggio pubblico grazie a un determinato reddito, ma nel tempo magari la loro busta paga è aumentata, oppure qualche componente della famiglia ha iniziato a lavorare, alzando così il reddito del nucleo che occupa la casa. In questi casi dunque l'ATER ritocca la rata dell'affitto sulla base di questa nuova situazione. E qui, come dire, il criterio potrebbe anche essere logico, anche se anche in questo caso, insomma, si parla sempre di cosiddetti furbetti. E poi Zaramella dice: non vuole polemiche, vorrei precisare che 120 sfratti su un patrimonio di circa 8.000 case è un numero bassissimo. In queste occasioni si prende la palla al balzo per attaccare l'ente, ma vorrei evidenziare che non possiamo chiudere entrambi gli occhi. Gestiamo un patrimonio pubblico, consentire alle persone di non pagare potrebbe crearci problemi gravi. Per questo motivo dobbiamo procedere con gli sfratti, che sono procedimenti lunghi anche da anni, insomma, e l'estrema ratio se tutte le altre strade non portano a nulla. Se è possibile agire diversamente lo facciamo, in particolare se ci sono problemi oggettivi gravi e slegati dalla volontà degli inquilini. Quindi, insomma, come dire, un articolo questo, come dicevamo, pubblicato a pagina 3 del Gazzettino, che poi ci dà anche un po' una panoramica per l'appunto del programma Recupero Alloggi Sfitti, qui con una tabella per l'appunto con tutti i vari comuni, da Cartura a Cittadella fino a Limena, Maserà e tanti altri. Ebbene, più che altro l'articolo, insomma, dà voce solamente a una campana, che è proprio quella dell'ATER. Piuttosto, non solo si parla di 166 alloggi sfitti all'interno di questo articolo, ma il dato è già diverso in un articolo successivo, quando si parla di 346 alloggi sfitti dato magari un pochino più reale, e altrettanto reale è la mancata manutenzione. Infatti si tratta di probabili 3 milioni di euro per riqualificare questi alloggi, quindi questi 180 alloggi dell'Ater in provincia di Padova, 100 solo nel capoluogo, sfitti perché necessitano di manutenzione ordinaria. Altri 166 invece non possono ospitare inquilini perché hanno bisogno di interventi più massicci. Quindi in un momento di emergenza abitativa come quello odierno, con centinaia di famiglie in graduatoria in attesa di un tetto sopra la testa a un costo accessibile, sono numeri importanti questi 346 alloggi sfitti, seppur spalmati su un patrimonio complessivo di circa 8.000 alloggi, come dicevamo prima. E quindi qui si legge di nuovo un'intervista sempre a Gianluca Zaramella, quindi qua insomma non abbiamo delle interviste a degli inquilini piuttosto che a delle famiglie sfrattate, ma sia nell'articolo precedente che in questo abbiamo sempre la parola dell'Ater, ma ovviamente andiamo a leggerla lo stesso. E infatti si dice che l'azienda nel 2018 sarà impegnata nella realizzazione di una serie di iniziative rivolte a valorizzare il patrimonio abitativo esistente, quindi anche in questo caso non parliamo assolutamente di nuove costruzioni, e patrimonio abitativo esistente che richiede adeguati interventi di ripristino e efficientamento, così è scritto, energetico, anche per migliorare la qualità dell'abitare. In particolare è previsto un programma appunto di recupero degli alloggi sfitti. In questo caso si parla non di 111 come nell'articolo precedente, bensì di 180 fisiologicamente sfitti, gli altri 166 invece chiusi perché hanno bisogno di interventi più importanti, e quindi 346 alloggi totali che, se sistemati, potrebbero tornare velocemente a disposizione. E su questi l'Ater interverrà l'anno prossimo, quindi piano annuale del 2018 per il recupero insomma di tutti questi appartamenti. Qui poi appunto si rimanda anche all'articolo precedente con questo focus tra le varie province, e andando in conclusione si legge che da un'indagine dell'Ater si nota che il 44% degli inquilini chiede maggiore attenzione alla manutenzione degli appartamenti, poi direi anche non solo, perché ci sono casi in cui gli alberi adiacenti ai giardini stanno bellamente entrando ormai nelle case, negli appartamenti, visto che non vengono potati da svariati anni. Anche lì ovviamente il solito rimpallo tra cos'è del comune, cos'è dell'Ater e quant'altro, ma andiamo oltre. E infatti il 44% degli inquilini chiede più manutenzione, il 28% chiede più controlli sul comportamento degli altri condomini, il 16%, quindi una percentuale un po' bassina, comunque si dichiara abbastanza soddisfatto. E questo quindi è un po' il quadro anche di questa situazione.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 9:53 minuti qui in diretta su radiazione.info. Continuiamo quindi con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 30 ottobre. E per l'appunto abbiamo parlato di nuovo di emergenza abitativa rispetto agli articoli qui pubblicati a pagina 3 del Gazzettino di Padova. Ci spostiamo invece su un'altra importante questione, quella dei lavoratori dei trasporti, della logistica appunto, cioè del trasporto merci e delle spedizioni, che proprio oggi e domani incrociano le braccia per questo sciopero nazionale. E difatti proprio stamattina, a partire dalle 9:30, c'è una mobilitazione a Vicenza a partire dalla stazione dei treni, e giustamente i lavoratori rivendicano una serie di condizioni, a partire dallo stop dello sfruttamento soprattutto dei lavoratori degli appalti, della logistica, dei magazzini, ma si tratta anche di un contratto nazionale scaduto da 2 anni, dove le trattative sono ferme, quindi dove di fatto assistiamo a un mancato rinnovo. E proprio a proposito di contratto si ribadisce l'esigenza che quest'ultimo sia unico proprio per tutti i lavoratori, quindi no, si dice un no ai contrattini di settore, che ovviamente vanno a minare l'unità di tutti i lavoratori, che chiedono più salari, che chiedono più denaro anche per le trasferte che eseguono, e poi anche puntano il dito ovviamente sulle questioni degli orari del lavoro e della sicurezza del lavoro sulla strada. Quindi insomma sappiamo che dalle 9:30 è promosso questo corteo, che parte proprio dalla stazione delle ferrovie di Vicenza, dovrebbe andare per Viale Roma, Piazza Castello e poi Corso Palladio, arrivando poi in Piazza Matteotti, dove è previsto insomma dove sono previste una serie di interventi dei lavoratori stessi. E infatti andiamo anche a leggere un contributo dei lavoratori del coordinamento provinciale autisti e magazzinieri della FILT CGL, che difatti è arrivato. Tra l'altro ricordiamo nuovamente che per segnalarci qualsiasi iniziativa, piuttosto che proporci interviste, collegamenti e quant'altro, potete scriverci alla mail contaminati@radiazione.info o anche alle nostre pagine Facebook e Twitter. Difatti questo volantino qui che abbiamo sotto mano rimarca proprio la necessità e l'urgenza dello sciopero odierno e di domani dei lavoratori in tutto il territorio nazionale, per uno sciopero generale di 48 ore rispetto ai lavoratori della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni. E si legge: il contratto nazionale di lavoro è scaduto da 2 anni e nelle scorse settimane si sono rotte le trattative. Le associazioni dei padroni continuano a litigare tra di loro, ma vanno d'accordo sull'obiettivo di non voler rinnovare il contratto di lavoro scaduto. Abbiamo chiesto regole e diritti per i lavoratori al passo con i cambiamenti, con i grandi cambiamenti del lavoro che ci sono stati e che ci saranno nei prossimi anni. Il contratto nazionale deve continuare ad essere unico per tutti i lavoratori del settore. Devono aumentare i salari e i valori della trasferta per gli autisti e deve prevedere le nuove professionalità, soprattutto per gli autisti e l'e-commerce. Deve cessare lo sfruttamento dei lavoratori degli appalti, della logistica nei magazzini. Serve più protezione sociale, più legalità, più diritti, più certezza del salario e degli orari di lavoro. Le associazioni datoriali pretendono più precarietà e libertà di licenziamento. Il Job Act, il lavoro a chiamata, ridurre il valore della trasferta. Vogliono toglierci la responsabilità solidale nei cambi degli appalti. Vogliono più orario di lavoro. Vogliono rompere il contratto nazionale in miserevoli contrattini di settore. Non vogliono darci aumenti salariali. Il contratto nazionale unisce tutti i lavoratori del settore. Non permettiamo di rompere la nostra unità. Dobbiamo lottare contro gli abusi del cabotaggio internazionale e sulla sicurezza del lavoro sulla strada. Conquistiamo assieme diritti e dignità ai tantissimi lavoratori drivers oggi sfruttati nell'e-commerce, dai grandi corrieri internazionali e dalle troppe cooperative e piccole imprese che arricchiscono i committenti. Conquistiamo assieme diritti e dignità ai tantissimi lavoratori nei magazzini logistici sfruttati da cooperative con troppi appalti e subappalti, con l'unico scopo di sfruttare i lavoratori, soprattutto i migranti. Conquistiamo assieme, sì, questo l'abbiamo detto, chiediamo un rinnovo del contratto nazionale che avanzi nei diritti, nella dignità, nella legalità di tutti i lavoratori dei trasporti. Il valore del nostro lavoro è muovere la merce, non viceversa. E questo, insomma, sicuramente è un bello slogan. Adesso basta, adesso scioperiamo per conquistarci i nostri diritti. Manifestazione appunto provinciale a Vicenza con il ritrovo, come dicevamo anche prima, alle 9:30 a partire dalla stazione. Ecco, infatti tra circa un quarto d'ora, insomma, sentiremo un po' se è possibile collegarci con uno dei lavoratori lì presenti e ovviamente auspichiamo, insomma, di farci dire direttamente da lui sia come sta andando la mobilitazione sia appunto ribadire un po' i motivi per cui è promossa.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Adoperarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, di declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, frustrato, frustrato, deruppato, sottomesso. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo, Mario.
Thank you.
mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
E rieccoci, 10 e 4 minuti qui in diretta su radiazione.info e per l'appunto riprendiamo con la nostra rassegna stampa di oggi lunedì 30 ottobre e dopo aver parlato di emergenza abitativa e poi dello sciopero odierno nazionale dei trasporti diamo anche qualche informazione un po' rapida visto che qui sul Gazzettino non c'è, abbiamo infatti molti aggiornamenti per quanto riguarda il calcio, ma non si dice nulla, ad esempio, delle lotte in difesa del territorio. Infatti, ieri c'è stata una partecipata manifestazione denominata Brenta Longa 2017 per dire no alla centrale sul Brenta, quindi una mobilitazione che è cominciata ieri domenica 29 ottobre a partire dalle 10 a San Gaetano Valstagna, quindi se non sbaglio insomma siamo sopra a Bassano, purtroppo insomma sono bellissimi posti in cui nel mio caso insomma è difficile riuscire ad andare, insomma tanti colleghi invece sento insomma che man mano si recano lì, ebbene insomma paesaggi che territori che potrebbero essere ancora una volta soggetti al furto del futuro, e infatti c'è stata appunto una mobilitazione contro la realizzazione di una nuova centrale sul Brenta, direi l'ennesima, e per l'appunto è stata anche simpatica perché non è stata a piedi, ma per l'appunto centinaia e centinaia di persone hanno fatto rafting proprio nelle acque del Brenta, quindi è stata insomma una manifestazione sportiva con tutta una serie di sigle e poi anche con il patrocinio della Federazione Italiana Rafting e il Comitato Veneto appunto della Federazione Italiana Canoa Kayak, ma tante altre insomma le sigle di cittadini e di sportivi, ma anche di semplici amanti del fiume che si sono recati appunto a questa iniziativa. Il TG3 regionale, ho visto ieri sera, insomma ha dato un minimo spazio a questa cosa, però per l'appunto sul Gazzettino che abbiamo sotto mano di questo insomma non si tratta. Sicuramente insomma rilanciamo il fatto che questa mobilitazione via canoa e non solo è stata molto partecipata con centinaia di persone e di famiglie insomma in difesa del Brenta e in difesa del territorio che poi anche spostandoci più verso ovest viene costantemente messo a rischio. Parliamo infatti della Valsusa, dove lo vediamo insomma da giorni sono in corso tutta una serie di incendi che si sono ormai avvicinati anche ai centri abitati pronti per l'evacuazione per quanto riguarda insomma chi già non è evacuato. Ebbene abbiamo letto anche di come tutta una serie di politicanti abbiano chiesto l'intervento dell'esercito. Ecco, magari sarebbe da far notare il fatto che proprio lì in Valsusa l'esercito è presente da anni a nostre spese, però è lì a sorvegliare all'interno di un fortino un buco che non serve a nulla se non appunto a costituire l'ennesima grande e inutile opera chiamata TAV. E invece insomma anziché avere dei Canadair per poter spegnere questi incendi, milioni e milioni di euro sono insomma quotidianamente in fumo tanto quanto gli alberi che bruciano per sia pagare l'esercito che è lì a presidiare il fortino in Val di Susa, il fortino del TAV che peraltro insomma non va avanti e che peraltro per fortuna direi e che peraltro ha visto anche tutta una serie di rallentamenti da parte del governo d'Oltralpe, quindi da parte del governo francese, ma l'Italia, o meglio il governo italiano, si è impuntato che quest'opera sa da fare, più che altro anche per non perdere la faccia rispetto a questi 20 anni abbondanti in cui milioni e milioni di euro, insomma, sono andati in fumo, e soprattutto il territorio ancora una volta è stato particolarmente danneggiato da quest'opera. E un'opera che, come abbiamo detto tante volte, è servita anche da bancomat, proprio anche per tutti i partiti e le loro cooperative che hanno cercato, insomma, di lucrarci sopra in barba al territorio. Un territorio, appunto, lo vediamo dalle foto drammatiche via Facebook, che è in fiamme. Tra l'altro non mi sembra che i media mainstream ne abbiano parlato molto. Ebbene, però, le immagini che qui scorrono sui social sono veramente drammatiche. Quindi ettari e ettari di territorio andato in fumo, carcasse di cervi e di altri animali a terra, il cielo completamente rosso proprio e anche nero, insomma, dalla fuliggine. E questa, insomma, è la situazione, quella di un territorio martoriato, dove però l'esercito, che tanto viene invocato dai vari politicanti, è un po' a pancia all'aria lì a presidiare la fortezza del TAV.
Ascolta Radiazione.
Se non c'è più la luna a farci compagnia, e il cielo al colore della dissenteria, ti scrivo una poesia che ferma il dolore, ti difenderà da brutte parole. Ci vogliono tristi per farci contenti, ci fanno sognare i loro diamanti. Ci vogliono fermi per prendere la mira, noi diventeremo una giostra che gira.
Il pueblo intiende la poesia.
Altro che, altro che.
Il pueblo intiende la poesia.
Se ce n'è,
il pueblo intiende la poesia.
Altro che,
il pueblo intiende la poesia, sempre che ce ne sia.
El pueblo entiende la poesía.
Altro che.
El pueblo entiende la poesía.
Se ce n'è.
El pueblo entiende la poesía.
Altro che.
El pueblo entiende la poesía, siempre que ce ne sia.
El pueblo. pueblo entiende la poesía.
Altro che, altro che.
El pueblo entiende la poesía.
Se ce n'è, se ce n'è.
El pueblo entiende la poesía.
Altro che, altro che.
El pueblo entiende la poesía. Siempre que ce ne sia.
Ed eccoci allora alle 10 e 14 minuti qui in diretta su radiazione.info e come abbiamo preannunciato pochi istanti fa e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta da Vicenza, proprio dallo sciopero, dalla manifestazione provinciale rispetto allo sciopero nazionale promosso oggi e domani da parte dei lavoratori della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni. Adesso dovremo essere in diretta appunto con un delegato e un lavoratore proprio dallo sciopero e dalla manifestazione che si sta tenendo a Vicenza. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità.
Grazie a voi per darti visibilità. Buongiorno a tutti, sono Paolo, RSA Field Vicenza, lavoro all'UPS. Allora, noi stiamo manifestando, stiamo facendo sciopero, 2 giorni di sciopero, dovuti, anche se secondo il mio punto di vista non sono, si vorrebbero di più, perché il nuovo rinnovo del contratto tarda ad arrivare e le condizioni che vogliono imporci le parti datoriali sono scandalose, a dir poco scandalose. Vogliono toccarci gli istituti, 13°, 14°, vogliono toglierci ferie, toglierci per i nuovi assunti roll, ex festività, vogliono ridurci la trasferta Italia da 21,80, lo vogliono portare a 6 euro, che voglio capire, porterebbe le buste paghe dei lavoratori quasi al ridicolo. E soprattutto vogliono aumentarci l'orario di lavoro. Allora non ci siamo, non è corretta la cosa. Allora siamo in un settore in espansione totale, l'e-commerce sta esplodendo, tutti fanno introiti a iosa, in doppie cifre, e gli unici che ci devono rimettere sono i corrieri, gli autotrasportatori. C'è qualcosa che stride in questa cosa, no? Allora noi siamo qui in piazza e siamo pronti, e saremo pronti anche a replicarlo anche nel mese di dicembre, secondo quello che dicono gli organizzatori confederali. Stamattina abbiamo fatto un presidio davanti al nostro cantiere, le ditte sono molto arrabbiate, però pacchi non ne escono, stiamo facendo un bel danno, speriamo bene, dai.
Sì,
speriamo
difatti,
soprattutto che le organizzazioni datoriali capiscano che è ora di scendere a patti anche con noi.
Sì, difatti leggo che le trattative sono ferme proprio da diverse settimane, che il contratto nazionale è scaduto da 2 anni.
Sì, 20 mesi, sì, esatto, 22 per la precisione, circa, sì. Perché le non vogliono firmare un contratto, dicono loro, che non gli conviene, per noi è già a ribasso. E per loro sembra che sia togliere il pane dalla bocca. Tutti ci guadagnano, ripeto, tutti ci guadagnano in questo settore, e gli unici che ci devono rimettere siamo noi, l'ultima ruota del carro. Dopo il discorso è sempre appalti, subappalti, suappalti, tutta la filiera è tutta marcia. Dobbiamo intervenire sotto questi punti di vista qua. Personalmente noi qui a Vicenza stiamo anche fra virgolette abbastanza bene, però in tante altre realtà qui del Vicentino non ci siamo, perché vedi SDA, vedi anche altre realtà, fanno casini a nastro. Anche stamattina siamo andati a fare un piccolo presidio davanti all'SDA, ma hanno fatto terrorismo psicologico ai lavoratori, minacciandoli che se facevano sciopero SDA chiudeva il cantiere. Tutte attività antisindacale, tutta attività di caporalato, terrorismo psicologico, tutte cose che non dovrebbero neanche esistere nel 2017.
Sì, che poi
sono realtà. Dimmi pure.
Sì, volevo dire, terrorismo psicologico purtroppo se ne vede molto, ma soprattutto quello che emerge è proprio il tentativo di dividere i lavoratori, perché non a caso non volendo rinnovare il contratto nazionale che è scaduto, evidentemente chi, come dici tu, sta facendo tanti soldi vuole invece avere tanti contrattini di settore in maniera tale, insomma, da proseguire questa filiera dello sfruttamento.
Uno dei punti che per primo i confederali, i sindacati confederati erano riusciti a tenere duro durante il tavolo era quello, perché i padroni volevano fare contratti separati, autotrasporto, corrieri, magazzinieri, tutti i contrattini come dici tu, tanto per dividere, non per unire, per dividere. E invece lì per fortuna sono riusciti a tenere duro e fare un contratto unico, però è tanto al ribasso, molto al ribasso, cioè proprio portare i corrieri alla fame, portare i corrieri, io parlo per la mia categoria, ma anche per gli autotrasportatori è un disastro. Portare noi corrieri a uno stipendio da 1.100-1.200 euro al mese e senza capire, che non abbiamo ancora ben capito tutte le porcherie che vogliono fare sulla 13esima e 14esima, sui nuovi assunti che non vogliono dargli nessun diritto, cioè ci vediamo togliere i diritti che sono sacrosanti e che io personalmente ho già fatto lotte su lotte, perché sono di lunga generazione, avendo io 56 anni, e me le vedo togliere dai punti in bianco da questi quattro. Non ho un aggettivo che posso dire, perché mi verrebbe da un po' l'insulto, ma non è corretto, capisci? È una situazione un po' dura.
Sì, volevo chiederti anche un'altra cosa, perché prima accennavi anche al fatto che vorrebbero, insomma, allungare gli orari di lavoro, e io non sono interna, cioè sono interna a tutt'altro settore lavorativo, ma ho sempre sentito, insomma, il problema proprio anche della sicurezza del lavoro sulla strada, proprio rispetto ai tempi, alle pause e quant'altro. E volevo chiederti meglio in che cosa consiste questo cambiamento degli orari di lavoro.
Adesso, secondo il nostro contratto che è scaduto da più di 20 mesi, il nostro orario di lavoro si allinea a tutte le altre categorie, cioè sarebbero le canoniche 39 ore, che dopo non siano mai state fatte, questo è un altro discorso, o rese agibili per i corrieri, perché una volta quando venivi assunto ti dicevano qui l'orario di lavoro è inizia il mattino quando vuoi, 6:30, 7, 8, quello che vuoi, e finisci quando hai finito. Questo vuol dire anche 12, 13 ore al giorno. Adesso, un po' dopo un po' di lotte, un po' di anni di lotte, siamo riusciti a portare giù l'orario di lavoro, anzi da noi in tanti ci facciamo rispettare, perché abbiamo un po' diciamo di attributi in più, e facciamo le canoniche 8 ore per le quali siamo pagate, stiamo mettendo su un timbratore. Però adesso pianino con l'azienda stiamo dialogando, perché non è facile, è difficile, perché quando ci sono due o tre persone che si appalti, su subappalti, è un po' un casino. Comunque ci stiamo riuscendo, ma in altre realtà è gente che lavora ancora 12, 13, 14 ore pagata 8, e il nuovo contratto vuole stralciare le 39 ore e legare, fare tre livelli, terzo, quarto e terzo J, e legarli a un orario lavorativo, il quale porterà l'orario del lavoro dei corrieri a 44 ore ordinarie. Cioè dopo le 10 ci chiederanno anche la pausa, cioè vorrebbero dire 9 ore di lavoro ordinario più un'ora di pausa 10 ore al giorno. Tu pensa che un corriere deve stare 10 ore su strada, con i ritmi che abbiamo e le cose che dobbiamo fare, quindi la sicurezza è minata, perché alla fine 5 giorni sempre a chiodo ogni giorno, rischi che prima o poi l'errore lo fai, e siamo persone umane anche noi, capito?
Certo.
Dopo tante realtà applicano ancora le penali, se i corrieri portano addirittura i pacchi, fanno pagare i corrieri, c'è tutto un mondo marcio. Piano piano stiamo scoperchiando, ma siamo qui e ci proveremo ancora sempre, sempre, sempre.
Beh, io sento anche di sottofondo, insomma, diversi slogan, diversi fischi, piuttosto che...
Siamo in Corso Palladio. Io beh, sono al fondo della manifestazione per parlare con voi, perché esatto, all'interno c'è un bel po' di casino, te lo giuro, guarda.
Beh, di questo siamo molto contenti, e io ti ringrazio tanto anche un po' per il quadro della situazione che hai fatto agli ascoltatori di Radiazione, e di nuovo la nostra solidarietà nel nostro piccolo a voi che state scioperando e che state manifestando in città.
Grazie a voi per la visibilità e grazie di tutto.
Ti ringrazio, e se poi ci sono ulteriori aggiornamenti siamo ben disponibili a risentirci.
Certo, grazie mille, ciao.
Grazie e buona lotta.
Grazie, ciao.
Ascolta Radiazione.
le 10:28 minuti, qui di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 30 ottobre. Abbiamo appena sentito un lavoratore RSU rispetto allo sciopero odierno promosso a livello nazionale dei lavoratori della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni, quindi insomma ci siamo collegati con la manifestazione provinciale qui a Vicenza, partita appunto dalla stazione delle ferrovie. A quanto abbiamo sentito, una mobilitazione che sta andando piuttosto bene, di questo insomma siamo molto contenti. Passiamo invece però a una notizia invece come dire, che diventa un leitmotiv di quest'ultimo periodo, soprattutto a livello nazionale, non solo locale. Siamo infatti a pagina 8 sempre del Gazzettino, e rispetto agli svariati pestaggi a danno di migranti che stanno avvenendo nelle città un po' ovunque negli ultimi anni, abbiamo un articolo relativo a Roma, forse perché l'aggressione è stata talmente brutale da dover essere raccontata anche sui media ufficiali. Ebbene, a Roma due lavoratori di origine immigrata sono stati pestati dal branco, questo è il titolo dell'articolo. Fermati 5 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, in ogni caso gli aggressori, da quanto si capisce, erano 12 o 13, che a suon di sporco negro, negro di merda, ebreo e quant'altro, piuttosto che immigrato del cazzo, e questi sono gli slogan, insomma, che hanno, gli epiteti che hanno utilizzato. A suono di questo tipo di parole è iniziato il pestaggio di due immigrati a Campo dei Fiori, nel cuore di Roma, dove spesso ragazzi stranieri, venditori ambulanti, vengono insultati e aggrediti da gruppi di bulletti. Ancora violenze, ancora razzismo dopo appunto l'episodio delle figurine raffiguranti Anna Frank con la maglia giallorossa. La vittima stavolta però è un lavapiatti del Bangladesh, un ragazzo di 26 anni che lavora da 2 anni nel ristorante Marenga. Corpo minuto lo chiamano Biscio, ossia Miccio, perché è piccolino e molto mite, questo quanto raccontano i colleghi e il datore di lavoro. Però dietro questo nomignolo c'è un ragazzo, Kortik Chondro, di 26 anni, che da 6 anni invece vive a Roma, uno dei tanti lavoratori immigrati che lavorano nelle cucine dei ristoranti del centro e come molti connazionali riempiono i bus notturni con i volti stremati dalla fatica dopo una giornata di lavoro nelle cucine dei locali del centro. Tra l'altro anche qui, visto che le parole sono importanti, più che lavoro, insomma, nelle cucine del centro lo chiamerai sfruttamento, perché se prima nell'intervista con i lavoratori di Vicenza parlavamo anche di corrieri autisti che lavorano 12, 13 o 14 ore al giorno, beh, siamo più o meno sulle stesse cifre di tempo anche per quanto riguarda i lavoratori, i cuochi, gli aiuto cuochi, piuttosto che i lavapiatti all'interno delle cucine, che poi sono le cucine del centro, che se ci vai a mangiare probabilmente devi lasciare giù un rene o un mutuo per poter pagare il conto. Ad ogni modo, sabato notte questo ragazzo non è riuscito a tornare a casa nel popoloso quartiere Marconi, zona ovest della capitale, perché un gruppo di violenti se l'è presa con lui e l'hanno di fatto massacrato. Qui infatti c'è anche la sua foto, dove praticamente non si può neanche vedere più di tanto il suo viso, se non solo la bocca, perché è completamente bendato in un letto d'ospedale. E infatti qui abbiamo anche un resoconto dell'aggressione a partire dalle 2:30 mentre stava andando a prendere il bus in piazza Cairoli, nel cuore della movida romana, quindi attraversata da fiumi di alcol e violenze spesso neanche denunciate, e quindi questi 12 o 13 ragazzi hanno iniziato a insultare non solo il malcapitato ma anche i suoi due colleghi egiziani, anche loro camerieri nel locale, e quindi questa dozzina di personaggi, insomma di fascisti praticamente, ha iniziato prima con frasi razziste, poi invece è passata direttamente alle mani. Il ragazzo egiziano sceriffo ha chiesto cosa volessero, poi invece l'hanno picchiato, e anche l'altro lavoratore insomma è stato picchiato sul volto, e nel frattempo invece Kortik del Bangladesh di fatto veniva completamente accerchiato. Quindi un'aggressione razzista contro due cittadini stranieri definita vile anche dalla sindaca Virginia Raggi, sempre via Twitter. E poi secondo gli investigatori il branco che aveva passato la serata a bere, insomma, gridava anche ebreo, e poi di per sé, insomma, ci sono anche qua nell'articolo tutta un'altra serie di aggiornamenti proprio su questo ragazzo bengalese a terra, esanime, col volto tumefatto, ricoperto di sangue, quindi con un referto che parla poi di numerose fratture pluriframmentarie di entrambe le mascelle, diverse fratture anche di entrambe le cavità orbitali e la frattura scomposta delle ossa nasali. E qui poi si parla anche di alcuni dei ragazzi che sono stati poi fermati, di questi fascisti, a partire da un 18enne romano che è l'unico arrestato con l'accusa di tentato omicidio, e poi altri 4 giovani di cui invece non vengono fatti i nomi, uno di 18 anni anche lui, uno di 19, uno di 17, per loro invece è scattata la denuncia per lesioni e percosse. Tutti gli altri invece evidentemente, visto che erano in 13 o giù di lì, evidentemente per adesso insomma sono belli tranquilli. E poi appena arrestato il ragazzo ha ammesso con tranquillità le violenze, minimizzando il gesto, dicendo sì, ho preso a pugni 2 stranieri. E poi qui anche le testimonianze di alcuni colleghi che insomma si dicono indignati per quanto accaduto al loro collega che lavora sempre e non meritava di certo questa aggressione. Aggressioni che comunque insomma si ripercuotono in tante città, lo dicevamo, e a danno di cittadini immigrati piuttosto che di coppie omosessuali, piuttosto che di tutti coloro insomma che non vengono anche ritenuti in linea con, come dire, con gli standard di questi fascisti, che invece rialzano un po' la testa e iniziano appunto a girare in città, di certo non da soli ma sempre in 15 o 20, così insomma se beccano uno o due immigrati da pestare in branco, ecco, sono sempre ben disposti a farlo. Se invece insomma sono soli, si fanno bene 2 conti, ecco, dal non farsi vedere troppo in giro. Detto ciò, questo articolo ci dava un accenno anche alla vicenda delle figurine con Anna Frank, e come dire, al di là dello sconcerto che questo ennesimo gesto idiota può destare in tutti noi, è anche tanto lo sconcerto che invece desta l'ipocrisia che si sta scatenando attorno. Di fatto quindi adesso alcuni dei dirigenti delle squadre, dove notoriamente le tifoserie sono piuttosto a destra, cercano di correre un po' ai ripari a livello mediatico per far vedere che sono contro le discriminazioni, sono insomma contro questo tipo di gesti, ma in realtà non si scompongono particolarmente quando ad esempio le loro tifoserie fischiano un giocatore di colore, oppure altrettanto gridano negro di merda o deliri di questo tipo. Quindi, come dire, anziché cercare solamente a cose fatte di correre ai ripari per ripulirsi un po' la coscienza con magari qualche libro, sarebbe opportuno che invece ogni giorno questo tipo di atteggiamenti, cioè, venissero trattati insomma per come devono essere trattati.
Ascolta Radiazione.
superato l'orizzonte dello specchio. Spedizione dirottata sul non ritorno. Nel vuoto apparente fra cielo e terra. Verso le mari fonti della vita. Tra le stelle dell'orsa e del delfino c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà. Io scopro galassie col tuo profumo, milioni di soli che danno fiori, riti di pace e non frontiere.
Eccoci, 10 e 41 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 30 ottobre e restando sulla cronaca nazionale ci spostiamo da Roma alla Puglia dove infatti sul sito di contropiano.org ci sono degli aggiornamenti rispetto alla grande solidarietà che si sta muovendo nei confronti del cosiddetto popolo degli ulivi e difatti più di 5.000 cittadini e cittadine tra anche personalità della cultura, giuristi, accademici e quant'altro hanno firmato l'appello di solidarietà con i 46 dimostranti condotti a processo per le proteste contro il piano Silletti. Due anni fa infatti le popolazioni di alcuni comuni salentini si opposero alle politiche di eradicazione degli ulivi che prevedevano la creazione di un deserto di 3 ettari attorno ad ogni pianta ritenuta infetta da Xylella. Ne avevamo parlato infatti anche ai nostri microfoni con alcuni cittadini no tap intervenuti proprio per rilanciare questa lotta che insomma sta da diversi anni in realtà scuotendo il territorio salentino. Ebbene anche questi 46 imputati invece si opposero all'irrorazione massiccia di pesticidi tra cui interferenti endocrini, non so se si dica così, neurotossici e si opposero soprattutto alla distruzione di alberi centenari e millenari, quindi un patrimonio storico e naturale impossibile da ricostruire. Ebbene, per farsi ascoltare da istituzioni che invece lo sappiamo sono sorde, alcune centinaia di attivisti nel novembre di 2 anni fa bloccarono il traffico ferroviario presso la stazione di San Pietro Vernotico. Il prossimo 6 novembre invece 46 di loro verranno processati dal tribunale di Brindisi. Sicuramente c'è una certezza, cioè il fatto che questi 46 imputati non saranno soli. Sono forti infatti della solidarietà non solo di tutti i cittadini che si stringono intorno, diciamo, fisicamente, ma anche di oltre 5.000 cittadine e cittadini che hanno aderito a questo appello promosso dalle associazioni Spazi Popolari e Bianca Giudetti Serra, riconoscendo l'alto valore sociale della mobilitazione contro gli espianti. E quindi, insomma, tutta una serie di personalità hanno aderito, poi anche biologi, agronomi, chimici, oltre poi a 130 docenti e ricercatori in discipline scientifiche e umanistiche presso università italiane e straniere e presso centri di ricerca quali il CERN, il CNR e l'ENEA, assieme poi a parlamentari, sindaci, giornalisti, rappresentanti, insomma, dell'associazionismo, piuttosto che intere redazioni di riviste e anche rappresentanti dei sindacati. Quindi un'imponente risposta anche dal mondo della cultura, con l'adesione di più di 250 fra scrittori, attori, registi, fotografi, scultori, musicisti e quant'altro, che senz'altro, insomma, fanno anche sentire particolarmente estesa e forte la solidarietà nei confronti di questi 46 imputati che evidentemente, insomma, sono colpevoli, insomma, della difesa del proprio territorio. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Mesi, 4, 5, 6 mesi, con i miei sogni sempre appesi. 3 mesi, 4, 5, 6 mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente, devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Nel 2008
il 68, la piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68, la piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Tutta la vita davanti, guarda quanto, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
Rieccoci alle 10:48 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 30 ottobre. Andiamo infatti, restiamo sulla cronaca nazionale a partire da un aggiornamento che leggiamo nuovamente su Contropiano. Si sono registrati degli spari contro gli ospiti e gli operatori dell'hub di Via Mattei, una situazione tra l'altro che dopo insomma ci riporta anche in Sardegna, precisamente a Sassari, rispetto alla quale insomma tra pochissimo daremo degli aggiornamenti. Rispetto a Bologna, appunto, leggiamo un articolo pubblicato oggi sulla nottata intercorsa insomma venerdì, quando due operatori stranieri dell'hub di Via Mattei, che stavano raggiungendo a piedi la fermata dell'autobus per tornare a casa, sono stati affiancati prima da una macchina che poi è ripartita quasi subito e poi da una seconda, dalla quale sono partiti invece insulti e colpi di pistola scacciacani caricata a salve. Gli operatori, dopo aver denunciato il fatto, hanno scoperto che questo non è stato un episodio intimidatorio isolato, ma che la stessa cosa è successa in almeno altri tre casi, tutti avvenuti nello stesso tratto di strada antistante l'ex CIE e che ha per vittime proprio ospiti e operatori stranieri dell'hub. Il primo caso ha avuto come malaugurato protagonista uno degli ospiti della struttura, il quale a sua volta, mentre rientrava all'hub, è stato affiancato da un'auto dalla quale sono partite urla e insulti, mentre uno dei passeggeri appunto mostrava una pistola dal finestrino. Il secondo e il terzo episodio invece sono avvenuti a breve distanza uno dall'altro nella serata di lunedì 16 ottobre, con una dinamica simile e una vicenda decisamente raccapricciante che senz'altro si ha l'obbligo anche di riportare, visto che non si parla anche di questo tipo di episodi nei media mainstream, che invece sono particolarmente attenti a fomentare l'odio nei confronti dei migranti. E tra l'altro in Via Mattei proprio una decina di giorni fa è scoppiata l'ultima protesta di alcuni degli ospiti in merito ai tempi di permanenza in struttura. Sono proteste infatti che nelle varie televisioni insomma vengono fatte vedere come degli sfoghi, come persone insomma che quasi sputano nel piatto in cui mangiano, e invece i tempi d'attesa legali non dovrebbero superare i 3 mesi, ma c'è chi all'interno di hub come questo di Via Mattei ci resta anche per 9 o 12 mesi, se non oltre. Quindi una protesta più che legittima, rientrata dopo poche ore grazie alla mediazione di alcuni operatori con la prefettura. E poi molto spesso i motivi di questo protrarsi della permanenza nell'hub non riguardano solo la lentezza della burocrazia, ma cosa decisamente più vergognosa, hanno a che fare col gioco di appalti e finanziamenti tra cooperative e prefettura coinvolto nella gestione dei migranti, e poi con l'impossibilità di gestire un sistema di prima e seconda accoglienza non adeguato all'entità insomma dell'accoglienza stessa. Poi, come sappiamo, tante volte abbiamo denunciato anche ai nostri microfoni la condizione di queste strutture e le storie di violenza e sfruttamento particolarmente pesanti che, come dire, partono prima, a partire proprio dal viaggio che queste persone intraprendono per arrivare fin qui, ma poi anche qua insomma proseguono queste storie che di fatto minano anche lo stato psicologico e fisico di chi poi si ritrova per l'appunto a vivere per quasi un anno all'interno di questi ex CIE. Poi, come dire, oltre al danno, la beffa, esistono queste pseudo ronde neofasciste che istigano ulteriormente le popolazioni dei quartieri contro chi vive o meglio sopravvive all'interno di questi hub. Quindi tutta una serie di episodi di violenza e di intimidazioni come quelli accaduti in Via Mattei che sicuramente segnano la necessità, conclude così l'articolo di Contropiano, di sorvegliare con maggiore attenzione una delle zone di Bologna dove tensioni e malumori sono effetto diretto di una mala gestione del territorio. Ignorare questo aspetto potrebbe sfociare in gravi esplosioni sociali che mettono migranti contro italiani e fondamentalmente alimentano solo la guerra tra poveri. E difatti a tal proposito ci spostiamo anche su un caso un po' simile, direi, rispetto a Sassari, quando infatti questa sera, lunedì 30 ottobre, a partire dalle 19 in piazza Santa Caterina a Sassari, ci sarà un'assemblea cittadina spontanea rispetto ai fatti recentemente avvenuti. Infatti anche in questo caso si parla di venerdì 27 ottobre, quando si è verificato uno scontro violento tra alcuni abitanti del quartiere Santa Maria di Pisa di Sassari e i richiedenti asilo che vivono nel centro di prima accoglienza a pochi passi da dove sono avvenuti i fatti. E per l'appunto nella notte di venerdì sono stati lanciati sassi e due bottiglie Molotov sui muri del centro, di cui tuttora si possono vedere i segni. In seguito a questi eventi si sono ritrovate spontaneamente diverse persone nel pomeriggio di sabato 28 ottobre in piazza Santa Caterina per confrontarsi sull'accaduto. Al di là appunto dei fatti di cronaca, ci si chiede giustamente da Sassari come mai non solo insomma siano stati lanciati dei sassi, ma come mai insomma ci sia stata la prontezza di avere delle bottiglie incendiarie e averle poi lanciate contro la struttura, mettendo a repentaglio la sicurezza di chiunque si trovasse all'interno. Quindi, visto il livello dell'attacco premeditato e pianificato, si pensa che un tale gesto non sia partito propriamente dagli abitanti del quartiere, ma piuttosto da gruppi organizzati con l'intento di far alzare la tensione e strumentalizzare la rissa per avallare appunto politiche razziste. Quindi una struttura, quella del PIME, questo centro di accoglienza straordinaria che si trova a Santa Maria di Pisa, dove alloggiano diverse centinaia di persone che vivono in condizioni di degrado dovuto, come dicevamo prima, a un tipo di sistema di accoglienza che non garantisce nessuna dignità umana, ma anzi avvantaggia la speculazione dei gestori senza nessun controllo. Inoltre si legge anche via Facebook, nella pagina appunto dei compagni di Sassari, che il quartiere Santa Maria di Pisa, già nato dal forzato trasferimento di due quartieri sassaresi durante gli anni 70 e 80, si ritrova in una posizione isolata dal resto della città, quindi con una gravissima mancanza di servizi e di centri di aggregazione. Pensiamo banalmente agli ambulatori, alle biblioteche, ai consultori, piuttosto che a dei trasporti pubblici efficaci. E quindi è questa ovviamente la situazione che non consente una vita dignitosa ai suoi abitanti. Lo stesso avviene anche in altri quartieri in cui vengono relegati i richiedenti asilo, formando quindi dei sottoghetti in cui non solo non ci può essere nessuna cosiddetta integrazione, ma figuriamoci del dialogo. Ed è in questo malcontento che si insinuano, come abbiamo detto tante volte, i movimenti neofascisti e razzisti, cavalcando appunto l'onda per ottenere dei consensi elettorali, contando il fatto che le elezioni appunto saranno tra sei mesi. Qui a Sassari appunto si rilancia la necessità di stare uniti, di rifiutare fermamente questa guerra tra poveri, si rifiuta la dinamica di contrapposizione tra sassaresi e migranti, una guerra appunto tra poveri che distoglie l'attenzione dall'individuare i problemi reali e i loro responsabili. E quindi anche qui insomma si legge come tante soluzioni si possano invece trovare nell'incontro e nel confronto tra le persone che vivono in questa città, al di là della loro provenienza. La stessa cultura e la lingua dei sardi, di cui andiamo così orgogliosi, non è altro che il frutto di millenarie interazioni tra popoli diversi, e i sardi stessi sono stati e sono tutt'oggi un popolo di migranti che ben conosce sulla propria pelle il razzismo e l'odio razziale, e quindi si invitano tutte le persone interessate a contribuire a questo dibattito all'assemblea cittadina di questa sera, quindi lunedì 30 ottobre alle ore 19 in piazza Santa Caterina a Sassari. Tutte e tutti benvenuti, firmato dall'assemblea cittadina spontanea di Sassari. Quindi sicuramente ci sembrava anche opportuno rilanciare questo appuntamento. Io direi che con questo è tutto, perché sono proprio le 10:59 minuti, quindi approfitto di quest'ultimo minuto innanzitutto per salutarvi, ringraziandovi dell'ascolto, invitandovi a rimanere in ascolto di Radiazione, perché questa sera dalle 19 ci sarà la nuova puntata di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, e poi la nuova puntata alle 21:30 di Tecnologia e Controllo in diretta da Mestre. Un ultimo appuntamento che vado invece a pubblicizzare al volo è il 5 novembre, a un anno esatto dall'occupazione di via Facciolati 96, quando infatti sarà promossa proprio in nella sede di via Facciolati un'assemblea pubblica proprio a un anno dall'occupazione. Poi ovviamente su questo, magari anche nelle prossime trasmissioni lungo la settimana, ci saranno ulteriori aggiornamenti e magari, perché no, una diretta proprio a partire dagli occupanti di via Facciolati. Con questo è proprio tutto, quindi un saluto di nuovo al volo, augurandovi una buona giornata. Ciao a tutti.